Allora, diamo la parola prima a Miriam. Grazie Miriam.
Grazie a voi, che bello trovarci così per Sukkot. In realtà sono contenta che Alina abbia, perché ce l'ha un po' freddino e poi i nostri problemi, non che voi non li abbiate, diciamo. Però ecco, almeno abbiamo fatto una succa virtuale in tutti i sensi. E, in realtà molto bene che abbiamo introdotto Israele e l'ebraico, perché così mi avete sciolto un dubbio. Diciamo, c'era questo video che ero indecisa se mostrare all'inizio o alla fine, così ho pensato, partiamo col video.
שלום, בסדר, אז איך לקרוא לך?
קהלת.
קהלת? קהלת זה שם של...
מה זה משנה, אמא? מה זה משנה? הכל הבלבלים, הכל הבלבלים, את לא מבינה?
שאל, למה אתה מדבר ככה? מה עובר עליך?
מה עובר עליי? מה עובר על העולם הדפוק הזה? את לא קולטת שהעולם הזה דפוק?
על מה אתה מדבר? אתה בן של מלך, יש לך משרתים, ים של כסף, הכל סביבך נפלא.
מה נפלא? מה נפלא? למה את סתם אומרת נפלא? את יודעת שכל הלחמים זורמים לים?
אוקיי, אני רציתי לחכות עם זה, אבל אני רואה שאין ברירה. נכון כל הדפים האלה שאתה כותב לעצמך, ואז אתה מחביא מתחת לשפחה?
מה? נגעתי ביומן?
אז אבא שלך ואני נתנו אותם להוצאת מגילות, טאדאם!
מה זה?
מגילת שלמה! מה שאני...
שואו, לא מאמין, אתה באמת עשית דבר כזה בשביל?
אז בשביל מי נעשים, לא בשביל שלום, כי קרוב כגואלת שלי.
שואו, זה קטע. פתאום לראות את זה כתוב, זה כאילו, וואו. באמת שזה נחמד, שמי. לכל זמן. ועת לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות.
זה יופי.
עת לטעת ועת להכל נטוע. יפה
מאוד, אז עכשיו אנחנו יכולים לסכם.
עת להרוג ועת לרפוא.
מקסים.
עת לפרוץ ועת לבנות. עת לבכות ועת לצחוק. עת ספוד ועת ריקות.
אוי, אני צריכה ללכת, זה עת לקפל כביסה.
עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים.
מה? ניצק שבע שבע.
עת לחבור ועת לרחוק מחבר.
כמה עוד יש?
עת לאהוב ועת...
עיפרון.
לשנוא. טוב. האמת שזה ממש ממש טוב, אני אפילו בעצמי לא ידעתי שאני כזה טוב.
אז זהו, נרגעת? אז לא הכל דפוק בעולם. אז אתה תלך לים, גם אם הוא לא מלא.
מה זה?
מה זה בא?
המשפט, מה זה? סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם?
המשפט הזה.
אני לא כתבתי את זה.
כן, תראה, אבא ואני חשבנו שזה קצת מדכא. ואחרי ששוחחנו עם הפסיכולוג שלך, חשבנו שהכי נכון לעשות סוף אופטימי כזה, כי זה גם יעזור מאוד למחירות.
אני לא מאמין, אתם הרסתי את הכל!
זה סך הכל משפט אחד, זה קטן, זה כולה משפט אחד קטן בסוף. גם אחרי כל מה שקרה, אני אגיע לשם.
אל תבואי את המחיים שלך, תבואי את זה, סולל, 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 סולל,
Bene, eccoci, torniamo a noi. Probabilmente qualcuno di voi già conosceva questa serie Hayehudim Baim, The Jews Are Coming, l'hanno tradotto in inglese ed è una serie di piccoli sketch prodotti dalla televisione israeliana negli ultimi 10 anni, direi. Io penso che siano veramente, cioè al di là di essere divertenti, secondo me sono una forma odierna di midrash, proprio di interpretazione in senso largo e trasversale, chiaramente non rabbinica necessariamente, ma che hanno dietro veramente una grande conoscenza dei testi. E in realtà anche questo che vi ho mostrato, al di là che secondo me è uno dei più divertenti in assoluto, faccio proprio un mini, non si può riassumere uno sketch comico ovviamente, però per chi si fosse perso diciamo tra l'ebraico e l'inglese, è ovviamente una conversazione tra la madre di un ipotetico re Salomone, che però si fa chiamare strettamente Coelet, e un Coelet che è una specie di adolescente metallaro in crisi depressiva, filosofico esistenzialista, e per tirarlo su di morale o quantomeno convincerlo a uscire dalla sua stanza, mangiare, eventualmente andare al mare, la madre mostra, cioè la madre intesa come Batsheva, mostra che lei e David Melech, il re Davide, padre di Salomone, gli hanno fatto una sorpresa, hanno tirato fuori le varie pagine di diario che lui scribacchia e nasconde e l'hanno fatto pubblicare, e quindi a questo punto lui è molto contento, se non che arriva a primissimo pezzettino di Coelet, quello che, come dire, secondo i commenti è stato appiccicato, aggiunto lì come postilla alla fine per farlo entrare nel canone biblico, Sof Davara Kol Nishma, eccetera, e cioè questa fine è una sorta di un lieto fine, nel senso, se Coelet è un racconto, un diario travagliato di un rapporto con del rapporto tra un essere umano e il mondo, il creatore del mondo o il suo creatore, questa frase finale è una sorta di appunto lieto fine, happy ending, qualcosa che cerca di dare comunque una fine positiva o moralisticheggiante, di dire che in fondo va tutto bene. E la leggo in italiano, ovviamente nella traduzione di Amos Luzzatto, che dice gli ultimi due versi: in conclusione avete udito tutto, e tu abbi timor di Dio e osserva i tuoi comandamenti, in questo e in null'altro consiste l'essere uomo. Infatti, per qualsiasi azione Dio ci porterà in giudizio, anche per quelle che ci sono sfuggite, siano buone o cattive. Quindi questa idea di una fine, appunto, che cerca di far rientrare tutto, come ho fatto con la mano lo stesso gesto che fa l'attrice lì, proprio cercare, lei dice, di dare una fine meno deprimente nello sketch, a cui appunto mi sto rapportando come fosse un midrash. Non è una fine meno deprimente, è una fine che cerca di stare nel sapienziale, dare un ammaestramento. Tutto questo appunto è per così inquadrare con anche ovviamente un po' di ironia i vari problemi che sono attorno al libro di Coelet, già appunto partendo da questo piccolo pezzettino che abbiamo visto di televisivo, iniziano già a essere due o tre, anche soltanto stando questo. Uno è quello chiaramente dell'autore, di chi è Coelet, se sia o meno Shlomo HaMelech, re Salomone, in che fase della sua vita, in senso largo, quindi di che età e anche di umore è Coelet, ci potremmo domandare. L'altra cosa appunto è quella dell'inclusione nel canone, cioè noi sappiamo che l'inclusione o meno del libro di Coelet nel canone biblico è questione che viene discussa dai maestri del Talmud, insieme all'inclusione o meno dell'altra Megillah, dell'altro rotolo, cioè Shir HaShirim, Cantico dei Cantici, e molto bella la discussione dei maestri con decidono che ciò che rende degno dell'inclusione appunto tra i libri del Tanakh è il fatto che metame et hayadaim, cioè rende impure le mani. Allora riflettevo in questi giorni anche per altre questioni, in conversazioni con mio padre, su che cosa significhi questo metame et hayadaim. Cioè noi abbiamo una concezione del tamè, quello che malamente per mancanza di meglio traduciamo in italiano e in altre lingue come rende impure, quindi del tamè come impuro, come contrapposto a tahor, cioè puro, che associamo al pulito, al sacro. In realtà appunto vediamo che le due cose si toccano, e che forse c'è stata un'epoca precedente in cui c'era una concezione di cui noi abbiamo soltanto delle tracce oggi, in cui in realtà il sacro è impuro, dove appunto bisognerebbe astenersi dall'utilizzare la parola italiana impuro e stare nel tamè, cioè questa idea del come rimosso, come consacrato, e quindi deve stare da un'altra parte. E lui diceva, Paolo De Sanctis, in una bella conversazione proprio su Coelet, nel momento in cui noi usciamo dal tahor, dal puro, dal sacro, è ciò che ci mette in pericolo di impurità. Quindi in realtà il tamè, l'impuro, deriva dall'uscita dal kadosh, e questa è una cosa di cui noi abbiamo esempio in tante fasi della nostra vita, in tutto ciò che è legato per esempio al ciclo mestruale della donna, al parto, al dopo parto, oppure al momento in cui si visita un cimitero e poi si lascia un cimitero. Ci sono tutta una serie di momenti del ciclo della vita che sono legati al kadosh, al sacro che dà la vita, e al fatto che uscirne è ciò che ci rende impuri. Allora, non è argomento di questa sera, però credo che sia una questione che rimane centrale parlando di Qohelet, proprio per un certo fastidio, imbarazzo, atteggiamento quasi di come se fosse un tabù verso un testo, verso un libro che affronta, non voglio dire tematiche scomode, che è un'espressione che ormai è un po' un cliché, direi che il problema non è tanto il contenuto quanto la forma, cioè il problema di Qohelet è come lo fa, come lo dice. E quindi questo, appunto, al di là del nostro adolescente metallaro israeliano, che è ovviamente la vulgata, l'estremizzazione pop di questo, però coglie bene questa idea di un autore o degli autori, appunto Qohelet è nome misterioso, femminile, collettivo, in quanto Qohelet, come sappiamo, deriva dalla parola Kaal, cioè collettività, assemblea. In particolare si rifà al Hakel, che era quella mitzvah, quel precetto secondo cui alla fine di Sukkot, di un anno sabbatico, era compito, era precetto del Melech Israel, del re di Israele, riunire tutto il popolo per leggere la Torah. Quindi c'era una ciclicità che doveva ritornare ogni 7 anni, per cui bisognava proprio leggere la Torah al popolo. E anche qui questo ci fa riflettere sull'idea di testo sacro. Io cerco di astenermi sempre dall'utilizzare, per parlare del Tanakh o di altri, ma soprattutto del Tanakh, della Bibbia, astenermi dall'utilizzare la parola testo sacro, perché sacro, kadosh, è rimosso, è circoscritto, è qualcosa che sta in un recinto che tendenzialmente è il contrario del profano, cioè sta di fronte al quotidiano, ed è qualcosa in cui noi non dobbiamo entrare. Invece quello che noi sappiamo dei testi è che, dice la Torah, dobbiamo toccarli giorno e notte, quindi è il contrario, no? Appunto, facevo prima riferimento a questa idea che il testo sacro è quello che sporca le mani. Allora, il testo da studiare è quello con cui bisogna sporcarsi le mani, inteso come avercelo davanti, avercelo in mano giorno e notte, e questo è quello che ci viene richiesto. E quindi entriamoci, iniziamo proprio, appunto, nei pochi in fondo minuti a nostra disposizione. Io ho preso degli appunti sparsi, chiaramente non intendo in mezzo a studiosi immensi quali quelli che mi hanno preceduto e mi seguiranno qui tenere una lezione su Qohelet, però ho preso alcuni appunti. Ovviamente mi sono giovata principalmente del testo di Amos Luzzatto su Qohelet, della sua traduzione e anche di quella di Paolo De Benedetti e di altri pensieri che via via cercherò di citare. Mi piace molto il fatto che iniziamo lo studio di qualche cosa che è in ricordo di un uomo, di una persona che per tantissimi di noi, sono sicura per molte delle persone che stanno seguendo questi incontri, sicuramente per me, è stata una figura di maestro, vorrei dire di amico, perché ci sono state conversazioni e risate, che è anche il motivo per cui quando mi sono domandata se iniziare con un video così sacrilego e dissacrante, ho detto, Amos, sarebbe piaciuto, si sarebbe fatto anche 2 risate. La persona che, quando ero incerta se accettare di insegnare alla scuola ebraica di Milano o no, perché non mi sentivo abbastanza mainstream dell'ebraismo, mi ha guardata, eravamo al Museo Ebraico di Venezia, e con la sua faccia sorniona mi ha detto, il mainstream dell'ebraismo non esiste, e con questo mi ha convinta ad accettare qualcosa che è stato poi importante per alcuni anni della mia vita. Con questo chiudo il momento aneddotico io e Amos, perché ognuno di noi ha molti momenti. Però ecco, diciamo, per qualcuno che è stato, voglio dire, un nonno, un padre, una figura di quelle che vengono prima e che siamo grati alla sorte o a chi per lei che sia stato prima di noi, iniziare con un testo che già al terzo versetto del primo capitolo dice Dor holech vedor ba vearetz leolam omadet, che nella traduzione di Amos dice, scusate, il verso 4, mi correggo immediatamente, una generazione si dilegua, ne sopraggiunge un'altra, mentre la terra è stabile per sempre. Allora, iniziare con questo pensiero credo che sia perfettamente nel tono di questo nostro trovarci, no? Perché c'è proprio questa idea che anche in qualche modo scevra di tristezza, rimane soltanto la gratitudine che questa generazione, questo Dor ci sia stato prima di noi, e noi siamo quelli che sono sopraggiunti, che sono venuti dopo, e l'idea di questa terra che se ne sta, Omadet è proprio lo stare solido, lo stare anche in piedi, questa terra che sta con le generazioni che vanno e vengono è sicuramente la piattaforma, ancorché così aerea, su cui ci troviamo in questo momento. Sukkot è una festa fra quelle ebraiche del calendario ebraico sicuramente la più legata allo spazio, anche perché la Sukkah è la mitzvah per eccellenza che si fa con tutto il corpo. La mitzvah la Sukkah è l'unica mitzvah, l'unico precetto in cui noi entriamo con l'intero corpo, no? La Sukkah, dico per chi non sapesse, è quelle capanne, quei tabernacoli che si costruiscono durante la festa di questa settimana e nella quale si risiede, si mangia, si dorme, si studia. Allora c'è proprio questa idea di uno spazio in cui si entra, e noi lo stiamo creando. Quindi questa terra che rimane sempre con le generazioni che si avvicendano è lo spazio dello studio della Torah. La Sukkah è la tenda della Torah, dello studio. Per inciso, questo verso, appunto il 4 del primo capitolo di Qehelet, è per me particolarmente legato al ricordo di persone care, perché è anche il verso che, diviso in due, i miei nonni, mio nonno prima e mia nonna poi, Marcello Cantoni e Mirella Ascoli, hanno voluto mettere sulle loro due tombe. Quindi questa idea del maschile come la generazione che va e una nuova ne viene, e del femminile come terra, è femminile in ebraico anche, che per sempre sta. Lo trovo un'immagine meravigliosa, appunto, proprio una madre terra che rimane. Allora questo, diciamo, ci vale come inizio. Dicevo Sukkot perché in realtà Qehelet, delle cinque Megillot, dei cinque rotoli, Qehelet si trova nell'ultima sezione, nella terza parte del Tanakh, della Bibbia ebraica, i Ketuvim, cioè gli scritti, in italiano vengono chiamati agiografi. Gli scritti sono, Qehelet è una delle cinque Megillot, uno dei cinque rotoli, ed è quello che si legge durante, appunto, la festa di Sukkot in cui ci troviamo. E non è necessariamente chiaro il rapporto, cioè mentre a tutti è evidente perché si legga la Megillat Esther, il rotolo di Esther, a Purim, lì è tutta la vicenda, è tutta la festa, ci sono altre Megillot per cui il rapporto con la circostanza in cui è stato decretato dai rabbini che vengano lette è molto più lasco. E forse Qehelet è uno di questi, di quello più, diciamo, di cui ci si può domandare veramente che ci azzecca con la festa, perché lo si legge oggi, in questi giorni. E però, ed è il motivo per cui ho voluto intitolare questo nostro stare insieme Qehelet una lettura d'autunno, in realtà ci sono alcune cose che, a ben guardarle e con l'umore giusto, giustificano perfettamente il fatto che sia la lettura di questo periodo, appunto di una festa che può spostarsi tra metà settembre e fine ottobre, ma capita sempre comunque in autunno, perché proprio l'umore è autunnale, c'è questa idea di ciclicità, c'è l'idea di qualche cosa che eternamente ritorna uguale, e appunto anche soltanto il verso che già vi ho letto, o il seguente: sorgerà il sole, tramonterà il sole, tende sempre alla sua sede dove risplende. Salto un paio di versi: tutti i corsi d'acqua vanno al mare, ma il mare non si riempie, al luogo dove vanno i corsi d'acqua, là essi ritornano. Salto ancora: ciò che fu e ciò che sarà, ciò che si è fatto e ciò che si farà, e non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Allora i maestri nel commento dicono: non c'è nulla di nuovo sotto il sole, frase che è diventata uno slogan. In realtà dicono però: sopra il sole, me'al rakia, sopra il sole invece le cose cambiano. Allora un'idea che c'è una regia, c'è qualche cosa che dall'alto non ci rimanda invece gli stessi eventi in maniera circolarmente eterna, a noi appare così nella nostra limitata visione del tempo, ma in realtà c'è un andare verso. Quello che è certo, ne parla Paolo De Benedetti nel suo commento, è che la sensazione appunto è che tutto torni eternamente uguale. Sicuramente una cosa che manca, se così si può dire, dal libro di Coelet rispetto alla grande maggioranza degli altri libri biblici è Israele, Israele in quanto popolo, l'elezione, la scelta del popolo di Israele, la sua storia. Non c'è la Torah, non si parla di Torah, alla fine si nominano appunto i precetti, ma non c'è la Torah e non c'è il Brit, non c'è il patto, quindi gli elementi identitari e storici, diciamo, che costituiscono la specialità di Israele, il suo rapporto privilegiato, se così vogliamo dire, o di maggior responsabilità con la terra, con Dio, con una storia, con la nostra storia, in Coelet manca. E su questo manca voglio fermarmi un attimo. Coelet dice: ciò che manca non si può contare. Allora teniamo lì un momento questa idea di che ciò che manca non si può contare, perché capiamo se manca oppure non manca. Non c'è in Coelet nemmeno l'altra parte, quindi se manca il passato manca in realtà anche il futuro. Appunto abbiamo accennato a queste generazioni che vanno e vengono all'inizio, ma manca una prospettiva storica, non si parla di nulla di escatologico, di messianico, di appunto un tempo dopo il tempo, una fine dei tempi, un'era messianica, una redenzione, non c'è nulla di tutto questo. E forse questa mancanza di passato e di futuro non sono una mancanza, ma sono qualcosa di abbastanza straordinario, direi, nel Tanakh, nella Bibbia, e forse anche in una certa concezione dell'ebraismo, come lo intendiamo, credo, spicciamente, perché c'è un vivere nel qui e ora, no? Ci sono infinite barzellette, c'è lo zen, l'ebraismo buddista, varie idee di stai nel qui e ora, che è molto difficile per l'ebreo, diciamo, da barzelletta, da film di Woody Allen, no? C'è sempre una preoccupazione ossessiva su quello che è stato prima, quello che sarà dopo, c'è molta difficoltà, che è poi anche di tutti gli umani, ma diciamo dello stare adesso. E la lettura di Coelet, per i fortunati che possono permettersela in ebraico ancora di più, ma anche appunto nelle stupende traduzioni che abbiamo, qui di fianco a me ci sono appunto Amos Luzzatto, Paolo De Benedetti, Guido Ceronetti, diciamo non manca nulla, abbiamo tutte le possibilità di goderci questo andamento, questo ritmo che è quasi un mantra, che ha qualcosa di estremamente circolare, tondo e confortevole, appunto per questo dico autunnale, ha qualcosa che invita allo stare raggomitolati nel qui e adesso. È una lettura laica, dice Paolo De Benedetti, una lettura laica, e dice di uno scetticismo fedele, citando Enzo Bianchi. Non possiamo dire che Coelet è laico, ma ha una laicità nel guardare l'universo, un non fanatismo, un distacco dalle cose, che appunto anche questo siamo abituati a associare a religioni e filosofie più orientali della nostra. Ma credo ancora una volta che si ben adatti al periodo in cui ci troviamo, cioè questa idea di dopo che tutto è stato detto e fatto, dopo la fatica dell'estate, dopo il ciclo che se ci pensate è duplice, perché abbiamo sia il, diciamo, ciclo storico al termine del quale Sukkot arriva, quindi c'è la redenzione prima fisica, materiale, con la liberazione dalla schiavitù mentale e appunto fisica, l'uscire dall'Egitto che è della Pasqua, di Pesach. C'è la redenzione spirituale, che è la rivelazione al Sinai, il dono della Torah, quindi l'essere liberi per accogliere il giogo dei precetti, come si chiama. Quindi un diventare adulti, iniziare a contare il proprio tempo con i 49 giorni che separano Pesach da Shavuot. E Sukkot arriva come la terza di queste feste di pellegrinaggio, in qualche modo a mettere un punto, a concludere un ciclo, a dire sei diventato grande, è tempo di raccogliere, è festa della mietitura, è l'unica festa, è l'unica ricorrenza della quale si dice Ve'aitach Sameach, e sarai solo felice. Non c'è un'altra festa ebraica, nemmeno Purim, in cui sia prescritto di essere solo felici, cioè ci si chiede poco in fondo, di abitare lo spazio della Sukkah, di farci avvolgere da essa, di imbracciare il lulav e scuoterlo, ricordarci appunto lo spazio attorno a noi, e di essere felici, di gioire. Il precetto della succa è quel precetto più unico che raro, in cui amitzaer patur, cioè chi si dispiace, chi non gode lo stare in succa, per chi lo stare in succa è sofferenza, è già automaticamente esentato, quindi per lui quel precetto non c'è più. Allora questa idea di stare nel momento del raccolto in cui ti puoi rilassare deriva, come dicevo, da questa scansione delle tre feste di pellegrinaggio, ma anche forse dell'altro trio, dell'altro ciclo di tre di cui Sukkot è la conclusione o la quasi conclusione, e cioè i cosiddette feste autunnali, appunto i Yamim Noraim, cioè abbiamo iniziato con il Capodanno, con Rosh Hashanah, in cui iniziamo a esaminare le nostre azioni, lo stiamo facendo in realtà già dal mese precedente, ma insomma è il momento di fare il conto dell'anima, arrivano i 10 giorni penitenziali, ci applichiamo ancora di più, arriva Kippur, il giorno dell'espiazione, chiediamo perdono, e poi 5 giorni dopo finalmente la luna è piena, questo plenilunio risplende, e è il momento ancora una volta di tirare un sospiro di sollievo. Abbiamo finito Kippur con un verso di Kohelet che a me è sempre carissimo, che è l'ultima frase che si sente dopo l'infinità di parole di cui siamo frastornati il giorno di Kippur, e dice: va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito ciò che hai fatto. Allora, cioè, c'è proprio questo scaricamento della tensione in cui uno dice: ok, ho fatto quello che dovevo, sono 40 giorni che mi applico, manco il diluvio e Mosè sul Sinai, cerco di essere perdonato, cerco di migliorare, di fare buoni propositi per l'anno che viene, arriva proprio con un verso di Coelet il momento invece di iniziare l'anno davvero. Credo che la fine di Kippur, l'inizio di Sukkot siano proprio quel momento in cui si tira un respiro di sollievo e si inizia proprio a addentare, nel senso anche proprio materiale del termine, perché con quel verso si va a mangiare, a finalmente godersi l'anno, il raccolto, ciò che si è fatto. E allora, appunto, questo è il momento in cui si legge Coelet, quindi lungi dal poter pensare che non è un momento significativo, lungi dal pensare che è un momento messo lì a caso, è forse un momento che vale per il qui e ora e che vale per tutti. Dicevo che Israele non è menzionato in Coelet. La festa di Sukkot è una delle feste che erano dedicate, anzi la festa che era dedicata ai tempi del Bet HaMikdash, del santuario, del Tempio di Gerusalemme, a tutti i popoli. Si dice che 70 popoli, quindi il numero infinito, questo per esempio è qualcosa che ho imparato da Amos, l'ebraismo antico, biblico, non ha la concezione di infinito, ma 70, come la traduzione dei 70, è l'infinito. Quindi tutti i popoli potevano venire e offrire sacrifici al Tempio. Shemini Atzeret, per questo dicevo Sukkot è quasi la fine, l'ottavo trattenimento, la festa che sta a coronamento di questa, è invece il momento per stare solo tra noi, per stare solo tra popolo ebraico e Dio. Però appunto, finché ci troviamo dentro a Sukkot, Sukkot è per tutti. Appunto è una celebrazione del tempo e dello spazio, ed è il momento in cui appunto avere anche una sorta di vorrei dire stoica sopportazione, ma non so se il termine è troppo forte, di questa sensazione anche frustrante dell'autunno, in cui sembra, e forse sembra perché così è, che tutto ricominci uguale, cioè alla fine di ogni anno io immagino che tutto cambierà, che tutto sarà diverso, e poi alla fine en chadash, non c'è nuovo sotto il sole, e apparentemente tutto ricomincia uguale. Allora ci viene in soccorso forse la parte in assoluto più celebrata o una delle più famose, cantata anche di Coelet, cioè ovviamente sto parlando del terzo capitolo, e dice la kol zman ve'et lechol chefetz tachat hashamayim, e il resto ve lo leggo in italiano, sempre nella traduzione di Amos, e tutto ha il suo tempo e vi è un momento per qualsiasi bisogno sotto al cielo, e c'è le famose 14 antinomie. Allora non le dico tutte, però volevo dire che mi sono fermata in questo periodo al verso 5, che dice il tempo per disperdere le pietre e il tempo per raccoglierle, c'è anche chi traduce disperdere con gettare, il tempo per abbracciare e il tempo per non abbracciare, o traduciamo per sciogliersi dall'abbraccio. Allora pensavo veramente a questo periodo in cui ci troviamo ormai da febbraio a oggi, io non credo che avrei mai capito il verso il tempo per non abbracciare come in questo periodo, cioè nessuno di noi credo nelle nostre vite, salvo casi personali e particolari, abbiamo mai vissuto un momento in cui collettivamente bisogna astenersi dall'abbraccio, non so. E allora è bello vedere come veramente questa separazione forzata alla quale siamo stati obbligati in questo periodo, e forse lo saremo ancora, assume un significato completamente diverso letto così, perché ci fa capire et lechol chefetz, lechol zman v'et lechol chefetz, cioè per ogni cosa c'è il suo tempo e c'è un momento per ogni cosa. E la parola ebraica per chefetz, cosa, è da un lato proprio l'oggetto, chefetz anche in ebraico moderno è proprio una cosa tangibile, un oggetto, anche un attrezzo in teatro, eccetera, però si rifà alla radice, al verbo del desiderio, l'echpoz è desiderare, aver desiderio. Per esempio abbiamo appena letto proprio a Kippur nel libro di Yonah, quando ci si lamenta con Dio per il suo operato e si dice Mashe chafatzta assita, hai fatto quello di cui avevi desiderio, hai fatto quello che volevi. E allora ascoltavo prima una lezione molto bella di Piero Stefani su questo, proprio su questa parola chefetz riferita a Kohelet, a questo capitolo 3, e mi faceva riflettere su questo, sul fatto che Dio ha disposto nel mondo, e in questo entra Dio in Kohelet, queste coppie, questi contrari, il fatto che ogni cosa abbia il suo contrario, e in fondo, e tra un momento torna un insegnamento grande di Amos nel suo libro su Coelet, la prima coppia umana che noi conosciamo, Adamo e Chava, sono confrontati con la prima coppia, il bene e il male. Quindi la prima cosa che viene loro posta davanti da Dio è Etz Adat Tov Vara, l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi il primo momento in cui loro devono conoscere, approcciarsi a qualche cosa, è distinguere il bene dal male. Allora, appunto, nella sua introduzione, nel suo commento a Kohelet, Amos parla proprio di questo. Vorrei leggerlo direttamente dalle sue parole, che mi sembra meglio che parafrasarle. Dice, io penso che vi sia in questa narrazione, vado avanti, queste distinzioni, le stesse opposizioni, poi le classificazioni, precedono la loro acquisizione nella coscienza dell'uomo, riguardano cioè la realtà intrinseca della natura, che riconosce così essere autonoma, in quanto esistente prima dell'esistenza di quella creatura che userà la mente con le sue categorie definitorie e di distinzione per conoscere la realtà stessa. Cioè ciò che Adam e Chava sono chiamati a fare è distinguere delle cose che però esistono già, sono già distinte prima di loro. Dio crea il mondo, come sappiamo, distinguendo il cielo e la terra, la luce dalle tenebre. Quindi il creare in realtà è un separare. Si crea e si separa. Quello che i primi due sono chiamati a fare è riconoscere le cose. Dice Amos, quali sono gli opposti più antichi nell'ordine in cui li troviamo nella Bibbia? Sono tre. Il bene contrapposto al male, Genesi 2,17. Il puro contrapposto all'impuro, Genesi 7,2, di cui parlavo prima. Il giusto contrapposto al malvagio, Genesi 18,25. Quindi c'è questa idea per cui la conoscenza è conoscenza etica, cioè conoscere significa distinguere bene e male, e questo appunto lo sappiamo in qualche modo, ogni volta dobbiamo capirlo di nuovo in modalità diversa, ma lo sappiamo dal primo grande problema della storia umana, almeno secondo la Bibbia, cioè appunto il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E conoscere significa saper distinguere bene e male. Però noi impariamo, vado a concludere, sono abbastanza a buon punto, lì cosa da dirvi, chiudo su questa. Impariamo proprio da questo capitolo 3, da queste antinomie che sono 14 per 2, quindi è stato detto che sono 7 come il tempo, cioè i giorni della creazione e dello Shabbat, e 4 come lo spazio, quindi questo 7 per 4, 28 in sera chiude sia il tempo che lo spazio. Wow! In questa idea del tempo per ogni cosa, C'è un'idea per cui Dio ha messo nel mondo il bene e il male, il positivo e il negativo. Sta all'essere umano non andare verso l'una e rifuggire dall'altra, bensì accettarle entrambe, sapendo che per ogni cosa c'è il suo momento. Dicono i Pirkei Avot, siamo al capitoli dei padri cosiddetti, al capitolo 4, la terza Mishnah, la leggo direttamente in italiano per risparmiare tempo: non disprezzare nessuno e non ritenere strana nessuna cosa, perché non c'è nessuno che non abbia la sua ora e non c'è niente che non abbia il suo posto. Allora tempo e spazio ritornano. E concludo appunto sul commento di Piero Stefani a questo, all'utilizzo di questa parola Chefetz, con tutto ciò che è dato all'uomo in realtà è provare desiderio verso entrambi i momenti, verso il nascere così come verso il morire, verso l'abbracciare così come verso il non abbracciare. E in questo credo che sia uno dei sensi di questo Qehelet autunnale, nel fatto di saper anche guardare ai momenti di transizione, di fatica, di stanchezza, di maggior arrotolamento su se stessi, con un certo distacco. E fare un po' come il nostro eroe di Ayudin Baim, diciamo, essere un fiero adolescente in crisi.